Leggiamo nel Salmo 124, e se il Signore non fosse stato in nostro favore, lo dica pure Israele, se il Signore non fosse stato in nostro favore quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra, allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Poi anche il Salmo 129, che è simile a questo. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, lo dica pure Israele. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Il Signore è giusto, egli ha spezzato le funi degli empi. Siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion, siano come l'erba dei tetti, che secca prima di crescere. Non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia chi lega i covoni. E i passanti non dicono: la benedizione del Signore sia su di voi, noi vi benediciamo nel nome del Signore. Ho scelto questi salmi appunto perché ieri era il giorno della memoria e ancora oggi ci sono delle manifestazioni per ricordare quello che gli ebrei hanno sofferto. E come vedete non era un qualche cosa di imprevisto. Fin da quel tempo molti erano contro Israele. Ma qui dice: lo dica pure Israele, lo dica Israele. Se non fosse stato il Signore in nostro favore, ci avrebbero inghiottiti vivi. E molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Il Signore è giusto, egli ha spezzato le fune degli empi. Ecco, come leggiamo noi questi passi? Certo, possiamo cercare di applicarli a noi personalmente, ma è un po' difficile. Almeno non posso applicarlo a me. Altre volte dico: al posto di Israele ci metto Marcello, ma in questo caso non ce lo posso mettere, non posso dire che fin dalla mia gioventù mi hanno oppresso, eccetera, non hanno potuto vincermi. E credo che il modo migliore sia quello di leggerlo così com'è e di applicarlo come è ad Israele, il quale oggi certamente lo può recitare a ragion veduta. Molte volte hanno cercato di vincermi, non hanno potuto. Si applica letteralmente al popolo di Israele. E casomai, penso a qualche mio nemico ebreo che su internet mi ha accusato ferocemente, mi potrebbe dire: tu fai la parte di quelli che erano i nostri nemici, le nazioni che hanno cercato di distruggermi. Non puoi fare tuo questo salmo, tu, diciamo così, sei dalla parte di coloro che hanno cercato di distruggermi. O lo direbbe sicuramente, anche se io personalmente non ho colpe, ma però lo direbbe, perché voi gentili, voi cristiani in particolare, avete cercato di distruggere più volte Israele. E la cosa migliore è quello di leggerla esattamente così e di dire, umiliarci, di dire: è vero, le nazioni hanno cercato più volte di distruggere il popolo di Dio e non ci sono riusciti, perché non ci possono riuscire né prima né dopo, perché il Dio ha scelto Israele. Allora la domanda è questa: come noi dobbiamo atteggiarci nei confronti della scrittura in particolare di Israele? È chiaro, noi siamo chiamati ad amare Israele come popolo. Se non sapete che cosa significa, cosa possa significare amare un popolo, basta pensare all'odio. Si riesce a odiare un popolo? Vedete? Si odia un popolo. Ebbene, il contrario è l'amore. Noi dobbiamo amare un popolo, non è come amare una persona, ma dobbiamo amare un popolo, amare il popolo che Dio ha scelto. E questo lo possiamo, lo dobbiamo fare soltanto perché abbiamo trovato il Cristo, il Messia di Israele. E questo è il motivo che ci deve spingere, non altri. Non la simpatia o le affinità o qualche altra questione culturale, perché sono in Occidente, perché non sono islamici o roba del genere, ma perché da loro viene il Cristo. E certamente, guardando questi passi, noi possiamo riconoscere, e personalmente lo riconosco sempre di più, che veramente è vero che questa scrittura, il Vecchio Testamento, è stata data al popolo di Israele. Noi la usiamo per la grazia di Dio, ma i ricettori, i ricevitori, sono loro, appartiene a loro. E quindi dobbiamo stare attenti a come usiamo qualche cosa che è stato dato a loro. Infatti, leggo io, appunto, da Romani 9, cosa dice Paolo: ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore. Intanto già questo deve farci riflettere. Paolo, l'apostolo dei gentili, non dice che ha sofferto molto da parte dei suoi fratelli ebrei, eppure non dice vi vedrete quello che vi capiterà. Lui soffre, ha un tormento continuo, pensando non a se stesso che soffre, ma a loro che sono lontani, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, li chiamo fratelli, i miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri dei quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Notate che qui dice i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne, a loro appartengono queste cose. Quindi all'Israele etnico, anche nel peccato, è a lui che appartengono queste cose. Naturalmente dovrà renderne conto al momento opportuno, ma appartengono a loro. Dio non l'ha mai revocato. E quindi noi ci possiamo beneficiare di qualche cosa che Dio ha dato a Israele e che è arrivata fino a noi. Perciò quando leggiamo molte volte mi hanno oppresso, non hanno potuto vincermi, il Signore è giusto, è bene che noi applichiamo questo passo a Israele e ne traiamo della edificazione, perché riconosciamo in Dio un Dio fedele. Dio è fedele a Israele, per questo possiamo essere certi che è fedele anche a noi, a ciascuno di noi personalmente. Se veramente Dio avesse rigettato Israele a motivo della sua infedeltà, avremmo molti motivi di temere che Dio rigetta anche noi, che rigetta la Chiesa. Perché la Chiesa, come cristianità in generale, ha commesso molti più misfatti di quelli che ha fatto Israele. E quindi Dio avrebbe tutti i motivi per dire adesso basta. E invece Gesù ha detto le porte dell'Hades non potranno vincerla, e quindi in qualche modo ha assicurato anche alla Chiesa quel mantenimento che in fondo il Dio ha dato a Israele. E quindi noi possiamo ringraziare di questo. Allora, il motivo, ripeto, per cui noi amiamo Israele, se non lo amiamo dobbiamo chiederci come mai, perché Dio ama Israele, se io sono in Dio. Io devo amare Israele indipendentemente da quello che fa. Perché così Dio ama Israele, perché è il popolo che lui si è formato. Se lo è formato, non è che lo ha scelto tra i più buoni, se lo è formato lui, e il termine formato è lo stesso che la scrittura usa quando dice che Dio formò Adamo dalla polvere della terra. Quindi se lo ha formato lui questo popolo, quindi non lo può rinunciare. Quando la scrittura dice può una madre rigettare il figlio? Sta parlando di Israele. Non può il Dio rigettare suo figlio che è Israele. E questo lo si mostra anche proprio nella persona del Cristo. Allora, esaminiamo il discorso di Israele oggi. Noi certamente crediamo in un Israele nel passato, lo studiamo nella scrittura, e molti di noi, la nostra Chiesa, crede che Israele avrà un posto nel futuro. Ma diciamo, non ci interessiamo molto del presente. Gli ebrei oggi devono solo convertirsi, tutto il resto non ci interessa. Ora, è vero che la salvezza viene dal Cristo, che non c'è altra via che non sia quella del Cristo, che oggi personalmente si entra nella grazia di Dio passando attraverso il Cristo, e in Lui non c'è né giudeo né greco, né maschio né femmina. Vuol dire che per quanto riguarda la salvezza personale, quindi il perdono dei peccati, non c'è differenza. Ma questo non vuol dire che non ci sia differenza nella storia, come non c'è. Come c'è differenza tra maschio e femmina, e Dio assegna dei posti. Allora stiamo attenti a voler abolire le distinzioni fra giudeo e greco, e a non voler abolire le distinzioni fra maschio e femmina. Noi crediamo che entrambe su questa terra rimangano, e che Dio ha il suo piano per ciascuno di noi, ma si entra certamente per la porta unica che è Cristo, e lì in Lui siamo un popolo unico. Quindi dal punto di vista della salvezza, del perdono dei peccati, costituiamo un popolo unico. Ma per quanto riguarda la storia che Dio, di salvezza che Dio sta conducendo, Dio ha i suoi piani. Vedete, forse noi abbiamo un'ottica pagana, un po' diciamo così, distorta, perché vediamo tutto soltanto in termini di salvezza individuale. A me interessa di non andare all'inferno. Se io e tu non andiamo all'inferno, il discorso è chiuso, mi va bene così, basta. E Dio invece ha un piano di salvezza. ed è un piano storico nel quale mi concede di entrare anche io personalmente, di essere perdonato. Ma il piano di Dio di salvezza è un piano che passa per la storia. Dio fa degli interventi nella storia. Non è un Dio metafisico, diciamo così, che agisce soltanto nel territorio della mia anima e mi porta su. Questo è il Dio dei pagani, la divinità che mi porta in cielo, personalmente, così. E Dio agisce nella storia. Dio sceglie Abramo, storicamente, gli fa delle promesse, e queste promesse si compiono nella persona di Gesù, che aveva promesso. Gesù, Dio si fa uomo in un momento storico determinato. C'è la storia, quindi c'è un prima e c'è un dopo. Ecco perché le dispensazioni sono anche inevitabili, perché la salvezza è storica. E quindi ciò che era prima di Cristo non può essere non si può essere trattato nello stesso modo che dopo Cristo, dopo che Gesù è venuto, perché è storia. Anche il memoriale che noi facciamo è in fondo un qualche cosa di storico, ed è perfettamente nello stile ebraico. Perché cosa faceva Gesù? Gesù si parla dell'ultima cena. Io per molto tempo ho pensato che fosse una specie di cena da Dio, come la cena dal Dio al celibato, roba del genere, di così. L'ultima cena, ci troviamo, facciamo una cenetta e ci salutiamo. L'ultima Pasqua è una Pasqua. C'è tutto i calici. In questa Pasqua, ancora oggi, gli ebrei, il Seder lo chiamano, dicono: perché questa notte è diversa dagli altri? Perché il Signore è intervenuto e così. Hanno memoria. Quindi il popolo di Israele ha la memoria storica, e questa ce l'ha lui. Cioè, non c'è un altro popolo che ricorda come se fossero presenti dei fatti accaduti più di 3.000 anni fa. Ma quando Gesù allora ha detto: fate questo in memoria di me, allora dice: ecco, in memoria. Invece il pagano che cosa ha fatto? Lo ha trasformato in un'azione magica. Io lo faccio diventare. Questa è magia pagana. Se fossimo stati più vicini all'ottica ebraica, non avremmo mai pensato che quelle parole di Gesù fossero un'azione magica. Avremmo detto: ehi, memoria, adesso invece di ricordare soltanto l'uscita dall'Egitto, adesso ricordatevi che di me, perché io vi libero attraverso di me dalla schiavitù del peccato. È una memoria. Allora noi facciamo un atto di tipo ebraico, in stile ebraico, diciamo. Infatti le assemblee di fratelli non celebrano la Pasqua, perché dicono che ogni domenica è la Pasqua del Signore. Abbiamo la nostra Pasqua, ricordiamo, la Pasqua è un pasto che dovrebbe in qualche modo sostituire, cioè la Pasqua ebraica. Gli ebrei messianici in Israele e fuori fanno ancora delle cene di Pasqua in stile ebraico, però è chiaro che ricordano la morte di Cristo, perché Cristo è l'elemento fondamentale. Allora, quello che volevo cercare di dire è che il Signore Gesù è inseparabile da Israele, e questo è il punto. Quindi, se noi ci interessiamo di Gesù fino in fondo, del Gesù biblico e non di quello inventato, incontriamo inevitabilmente Israele. Mentre che cosa è successo? Che l'Israele ha voluto staccare Gesù e buttarlo via. Non è il mio messia, non mi appartiene. E il cristianesimo che cosa ha fatto? Ha voluto buttare via Israele. Israele non conta più niente, e questo non è possibile. Nella separazione che si fa tra Gesù e Israele si insinua il diavolo in un modo forte, si scatena. Non appena che vede questo spiraglio, che Gesù si separa da Israele, lì si scaglia, sia con gli ebrei. Infatti gli ebrei sono furiosi in qualche modo contro Gesù, diventano contro i cristiani, contro gli annunci di Gesù. Sono furiosi, possono dire delle cose molto cattive gli ebrei contro Gesù e contro i cristiani. Quindi non dobbiamo pensare che amarli significa non accettare questo. Questo c'è. Ma d'altra parte c'è una furia contro gli ebrei da parte di cosiddetti cristiani. Diabolica. Diabolica. Non si può dire diversamente. Noi abbiamo visto forse il film di Lutero, anche un personaggio che a me mi piaceva, mi interessava. Ha scritto delle cose atroci contro gli ebrei. Cose vergognose, cose veramente diaboliche. Perché ha voluto staccare Gesù da Israele. E quindi dobbiamo stare molto attenti a voler staccare Gesù da Israele. perché Israele è in qualche modo colui da cui viene il Messia. In Geremia sta scritto: ecco, i giorni vengono in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Gesù è il germoglio che nasce sul terreno di Israele, nasce il germoglio della novità. E qui non si parla, vedete, si parla di re, eserciterà il diritto. E d'altra parte, che cosa dice l'annuncio Gabriele a Maria? Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Questo è l'annuncio. Si compie quella profezia. E i primi capitoli del Vangelo di Luca parlano di regno, parlano di trono, non parlano immediatamente di perdono dei peccati. C'è Zaccaria che poi parla anche del perdono dei peccati, perché il trono viene a regnare. E questo è promesso. Quindi, per favore, non si dica che Gesù è venuto per che gli ebrei si aspettavano un regno politico, e invece Gesù è venuto a stabilire un regno spirituale, quindi gli ebrei, come al solito, non capiscono niente. Perché non è vero. Il regno messianico è anche sempre stato pieno di promesse politiche. Quindi era certamente da aspettare. Non soltanto era da aspettare, ma un giorno si compirà. E infatti, come comincia il Signore la predicazione di Gesù? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il regno di Dio è vicino, ma ravvedetevi, perché per entrare nel regno non si entra così, semplicemente perché si è parte del popolo etnico di Israele. Questa è la predicazione di Giovanni Battista, e poi anche la prima predicazione di Gesù, che fa come profeta, non si annuncia subito come io sono il Messia, fa un profeta. Il regno di Dio è vicino, ma allora ravvedetevi e credete alla buona notizia. E questo invece, diciamo, non accade. Gesù, che si manifesta poi con dei segni messianici, viene rifiutato dal suo popolo. Però attenzione, Gesù annuncia il regno, e che cosa dice anche? Io non sono stato mandato. Cosa dice? Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Se noi vediamo le cose soltanto dal punto di vista della salvezza individuale, trascurando quello che è il piano di salvezza di Dio, dice, qui sono soltanto gli ebrei che devono essere salvati. Ma Gesù doveva compiere questo fatto, perché in Isaia 49 è scritto, leggo io anche qui, che ora parla il Signore che mi ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccoglierle intorno a lui Israele. Questo è il mandato, il primo mandato che ha il Messia, che il servo dell'Eterno ha questo mandato, di ricondurre a Dio Israele. E per questo Gesù dice, non andate nelle case dei gentili, perché io devo compiere questo mandato, di raccogliere, di riportare a Dio Israele. È scritto, è promesso. Quindi per questo Gesù fa il suo opera verso il suo Israele, e il suo primo messaggio dice non andate, perché voi dovete andare nella casa di Israele. E Gesù non è mai uscito dal territorio, diciamo così, che biblicamente è assegnato a Israele, è sempre rimasto in Israele, ma appunto non è stato accolto. Ma anche questo era annunciato in vari passi, ma anche proprio in Isaia 49, quando dice, in vano ho faticato, e inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. In vano non ci sono riuscito. Perché? E lo dice, quando poi dopo, prima di entrare in Gerusalemme, per salire sulla croce, cosa dice in Luca? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, voi, io quante volte ho voluto raccogliere. Qui vediamo importante molte cose. Intanto vediamo la divinità di Gesù. Se Gesù fosse un uomo, che cosa senso ha io ho voluto raccogliere? Gesù era presente prima, perché non è semplicemente un uomo. Ma l'altro aspetto è che Gesù, Dio, ha cercato di raccogliere il popolo di Israele, ha voluto raccogliere, Allora, Gesù opera in Israele, ha operato in Israele, il Figlio di Dio ha amato Israele, ha cercato, adesso è venuto in carne, ma voi non avete voluto. Voi non avete voluto. Allora dice, ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. La vostra casa, il vostro tempio, che amate tanto, sarà deserto. Ma voi non mi vedrete più, non dice mi vedrete soltanto se, voi non mi vedrete più fino al giorno in cui lo direte benedetto è colui che viene nel nome del Signore, perché lo direte. Lo aveva già detto la folla a Gesù, ma gli scribi e i farisei hanno sgridato la folla, non lo dite? Ed era importante che le autorità accogliessero Gesù, perché per stabilire il regno occorre che il popolo lo accolga, e Gesù e Dio ha aspettato e aspetterà che il popolo accolga Gesù. Perché quello che hanno detto gli scribi è stato seguito dalla folla. E allora, al compimento dei tempi, Dio darà a Israele dei pastori secondo il suo cuore. E ci saranno allora i capi del popolo, i quali crederanno in Gesù e convinceranno gli altri a credere in Gesù. Faranno l'azione contraria di quello che hanno fatto. Perché i capi stessi, i pastori secondo il cuore, crederanno in Gesù. E allora tutto Israele sarà salvato. Allora Israele accoglierà il suo re. Adesso lo ha rifiutato, ma Dio non ha rifiutato Israele. È Israele che ha rifiutato Dio, non Dio che ha rifiutato Israele. Anzi, Dio nel suo piano provvidenziale ha fatto sì che il rifiuto di Israele portasse all'uccisione di Gesù, al sacrificio di Gesù, e che questo sacrificio di Gesù fosse proprio il mezzo attraverso cui il popolo potesse essere perdonato. Perché una delle azioni che doveva fare il Messia è quella di portare la guarigione, perché il popolo è malato, il popolo è peccatore. Allora, doveva guarire il popolo e stabilire il regno. Allora, grazia e sovranità. Noi accentuiamo la grazia, perché certamente riguarda personalmente me, no? La grazia è il perdono dei peccati, ed è vero, ma Dio un giorno regnerà, vuole regnare sovranamente, e regnerà, l'espressione della sua signoria sarà attraverso Israele, e quindi la presenza di un Israele etnico ancora presente nel mondo è una conferma della fedeltà di Dio. Adesso c'è soltanto un residuo, per favore non si dica che gli ebrei non credono in Gesù. Gli ebrei credono in Gesù come gli italiani, perché neanche gli italiani credono in Gesù, ce ne sono alcuni. Se ci aspettiamo che tutti in blocco gli ebrei credano in Gesù, questo non sarà adesso, questo è il tempo quando Dio lo stabilirà, perché Dio anzi chiude la possibilità di comprendere, diciamo così, il Vangelo di Gesù ai capi, fino a che non siano entrati tutti coloro che devono essere salvati. E quindi il ritardo, per favore, non dipende in questo caso dall'indurimento degli ebrei, ma dal Dio che ha stabilito che Israele si ravvederà soltanto quando lui aprirà le porte. In questo tempo abbiamo il tempo del perdono dei peccati. Allora, in questo momentanea separazione tra il servo dell'Eterno che è Gesù, il Messia, e il servo dell'Eterno che è il popolo, perché il popolo ha respinto, si apre il tempo della grazia per noi gentili. Però prima ancora per gli ebrei, perché attenzione, perché il perdono dei peccati è stato dato innanzitutto prima agli ebrei che credono. E sono gli ebrei credenti che poi hanno ricevuto da Dio il compito di estendere questa predicazione del perdono dei peccati anche ai gentili, e con ciò compiendo ancora una profezia, perché nella profezia abbiamo detto che c'era il Messia che dice invano ho faticato, non ho raccolto Israele, ma dice sempre Isaia, dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della salvezza, della mia salvezza fino all'estremità della terra. E allora lì vediamo l'altro compito del Messia, che non è soltanto quello di ricondurre Israele, di raccoglierlo, ma anche di essere strumento di salvezza per tutte le nazioni. Ed è quello che avviene con la predicazione degli apostoli, di Pietro e poi dopo di Paolo. La parola di Gesù diventa lo strumento di salvezza per tutti, per tutti, per tutto il mondo. Si compie dunque proprio il compito del Messia. Ma questo Messia un giorno regnerà e sarà il Signore di tutti. E questo avverrà quando Israele si ravvederà. Quindi se noi diciamo ma questi ebrei non si ravvedono male, noi dobbiamo stare attenti. Guarda, quando saranno veramente ravveduti, saranno guai per te, se non credi in Gesù. Perché si manifesterà la signoria di Dio attraverso Israele. E Israele sarà tutto un popolo di giusti. Purificato, ma sarà tutto un popolo di giusti. Allora, e questa predicazione è quello che è stata fatta proprio dall'Apostolo Paolo, questa di Isaia 49, quando va in Antiochia di Pisidia, lui e Barnaba predicano anzitutto alla sinagoga, perché loro hanno il compito di, per prima cosa, di annunciare il Vangelo agli ebrei, perché sarebbe gravissimo che non avvertano, diciamo così, del Messia Salvatore, prima ai gentili e poi dopo agli ebrei. Quindi vanno agli ebrei, predicano, poi dopo ottengono una reazione e dice... Ma i giudei, in Atti 13, vedendo la folla, furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, cioè respingete il perdono dei peccati che il Dio, che voi avete crocifisso, vi concede, quel Gesù che voi avete crocifisso vi concede, allora ecco, ci rivolgiamo agli stranieri, i gentili, c'è questo termine straniero che, gentili, che è una traduzione piuttosto discutibile. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo, virgolette, e cita Isaia 49, io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Cita Isaia 49, il Messia sta compiendo il suo mandato portando la salvezza fino all'estremità della terra. E gli stranieri, sempre sono i gentili, i non ebrei, udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola di Dio si diffondeva in tutta la regione. Il messaggio di salvezza arriva anche agli gentili, attraverso Israele. Perché il messaggio del perdono dei peccati ci è venuto in Gesù Cristo, ma attraverso Israele. Voi avete visto, abbiamo detto che Gesù aveva comandato di non andare dai gentili all'inizio, prima di salire al cielo dà un altro grande mandato che dice in Matteo 28, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ora, questo termine popoli è lo stesso termine ethnos che viene tradotto altre volte con pagani, altre volte con stranieri, ed è un termine, questa traduzione è piuttosto ambigua purtroppo, perché non rende ragione del fatto che comunque si dice che sono non ebrei. Il punto importante è che sono non ebrei, perché nel Vecchio Testamento c'è chiara la distinzione, ci sono gli ebrei e gli altri, i gentili. Per esempio, quando Gesù dice nel Sermone sul Monte, sono i pagani che cercano queste cose, i pagani sono i gentili, sta parlando degli ebrei, sono i pagani, è il termine ethnos, però lì viene tradotto pagani, altre volte viene stranieri, altre volte popoli, però è sempre i non ebrei. Allora qui sta dando un comandamento ai discepoli ebrei suoi, stiamo tutti all'interno di Israele qua, qui la Chiesa non c'è ancora, la formerò. Ai discepoli di Israele che credono in lui, dà un mandato. Adesso andate tutto il mondo. E allora noi abbiamo ricevuto il Vangelo dagli ebrei. Il Vangelo di Gesù ebreo l'abbiamo ricevuto dagli ebrei. Non è che ce lo siamo inventato noi. Non è che il Dio ha detto, siccome questi ebrei sono cattivi, pigliamo un pagano saggio e gli diamo il compito. non ha mai dato questi compiti ai pagani. Tutte le rivelazioni di Dio sono state date a Israele, poi sono passate anche a noi. E anche questo mandato che è stato dato a Israele e che è stato eseguito appunto da Paolo e Barnaba, come avete visto, e poi da tutti gli apostoli, adesso noi lo accogliamo come secondo mandato. Siccome adesso anche noi siamo introdotti, anche noi ci uniamo all'azione di evangelizzazione che gli ebrei credenti fanno. E quindi sarebbe bene sentirci piuttosto come delle persone che aiutano gli ebrei credenti, il residuo sedere, a fare questa opera di predicazione. Perché il Vangelo appartiene a loro. La salvezza viene dai giudei. Anche se poi andiamo ad annunciare il Vangelo ad un ebreo non credente, in fondo non dobbiamo fare altro che ricordargli quello che ci è arrivato da loro. Con ciò potrebbe darsi che troviamo della opposizione feroce, è possibile, ma e dobbiamo quindi stare attenti, però dobbiamo sapere che il Vangelo viene da loro. La salvezza viene dai giudei, e non soltanto perché Gesù era ebreo, ma perché lui ha anche affidato il suo compito dei discepoli ebrei. La mia chiesa si è formata sul residuo fedele, c'è un residuo di Israele fedele che si è allargato anche ai gentili, e noi dobbiamo essere grati di questo. Paolo nella lettera agli Efesini lo ricorda, a cui dobbiamo tenere presente questa tensione. Noi e voi, dice, voi adesso che eravate lontani siete stati avvicinati, ricordatevelo, adesso siamo un popolo unico. Ma non dimenticate, se siamo un popolo unico non dimenticate che voi siete, eravate lontani e che voi siete venuti dopo. Allora c'è importante questo aspetto. Noi siamo venuti dopo. Tutte le volte che nella scrittura ci sono delle differenze di posizione dipendono da una questione di priorità temporale. Prima c'è l'uomo e poi la donna, perché è stato fatto prima l'uomo e poi la donna. Prima ci sono i genitori e poi ci sono i figli, vengono prima, non sono necessariamente più buoni, ma vengono prima. Prima ci sono i giudei e poi i greci. Prima. E quindi gli ebrei sono il popolo che Dio ha scelto per primi, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, dice Paolo. Noi, i primi che hanno sperato in Cristo sono degli ebrei. Allora al popolo di Israele che viene prima noi dobbiamo un particolare onore. E come nel caso dei genitori, molti hanno dei genitori non credenti, dobbiamo sempre ricordare che al genitore indipendentemente deve essere dato onore. E quindi anche gli ebrei bisogna dare onore, indipendentemente da quello che fanno, perché stanno in una posizione che Dio ha voluto. Io ho scoperto tardi entrambe le cose, sia l'onore che devo dare al padre, sia che l'onore che devo dare a Israele. Infatti la scrittura mi aveva fatto capire che dovevo dare più onore al padre, ho scritto un libro dedicandolo a mio padre, e poi Dio mi ha tolto mio padre prima di poterglielo dare. Quindi è stata una brutta lezione che mi ha dato il Signore di non permettermi di mostrare, diciamo così, gratitudine a mio padre dandogli il libro. E così anche con Israele, nel senso che per molto tempo non mi è interessato molto. E questo non va bene neanche. Noi dobbiamo interessarci di Israele, perché il Dio mantiene la sua mano. Il Dio ha curato questo popolo. E allora, vedendo quello che Dio ha fatto, noi riconosciamo non la loro bontà, ma la mano, l'amore di Dio per loro. E questo ci aiuterà anche ad essere riconoscenti per l'amore di Dio che è arrivato fino a noi. Amen. Amen.